Rosso Scarlatto di Antonella Ferrera. I segreti dei papi, tra leggende e racconti popolari.
I papi sono sempre stati i protagonisti della storia con la S maiuscola. Attorno alle loro vite, nei 2000 anni trascorsi dall'investitura di San Pietro, si sono moltiplicati miti e leggende, un mosaico di fatti curiosi ed episodi memorabili che hanno ispirato ai poeti pasquinate ed elegie e hanno dato spunto a proverbi e modi di dire per arrivare a profezie di eventi eccezionali e catastrofi millenaristiche.
È un mattino di febbraio dell'anno 897. Nella piazza di San Giovanni in Laterano c'è grande assembramento di gente. Vorrebbe entrare nella cattedrale, ma uno schieramento di soldati con tanto di lance e spadoni impedisce l'accesso. All'interno è insediato un gran sinedrio di cardinali, vescovi, preti e diaconi della Chiesa di Roma, circondato da un'assemblea di aristocratici, capi della milizia e maestranze di arti e mestieri. Sotto il baldacchino e sopra tre troni sono seduti il Papa Stefano VI, il re d'Italia e imperatore Lamberto di Spoleto e sua madre Ageltrude, principessa longobarda e vedova dell'imperatore Guido di Spoleto. Sono lì per un processo. Sotto accusa è un cadavere.
E non si tratta di un cadavere qualunque. È la salma del Papa Formoso, morto il 4 aprile dell'anno 896 e strappato appunto al sepolcro in cui riposava da 10 mesi. È stato tirato fuori dalle grotte del Vaticano a pezzi e le sue ossa sono state ricomposte con tratti di corda. La macabra figura è stata poi messa a sedere sul trono pontificio, abbigliata con i paramenti papali che si reggono a stento sullo scheletro.
Il processo è voluto da Ageltrude, un'autentica tiranna che domina Roma in quei mesi. Lei ritiene Formoso colpevole di aver incoronato imperatore uno straniero, Arnolfo di Germania, nel febbraio 896, non riconoscendo più imperatore suo figlio Lamberto. In realtà quel papa ha osato opporsi alla sua volontà e non importa che sia morto e sepolto, viene giudicato in effigie. Il Synodus Horrenda, o Concilio Cadaverico, ha così inizio.
Claudio Rendina, scrittore e storiografo, autore fra gli altri del saggio La vita segreta dei papi, edito da Newton Compton. Rendina, nella vicenda del Synodus Horrenda rimane centrale la figura di Ageltrude. Chi era questa spietata tiranna?
Era una donna emergente al massimo in quel periodo, che è rimasto abbastanza coperto da leggende magari, però la sua figura è testimoniata da lettere particolari che ci fanno capire effettivamente che era una donna diabolica, come la definì il vescovo di Cremona di allora, e quindi portata al massimo a rivelarsi per quelle che erano le sue azioni lungimiranti, che andavano dal semplice rapporto con le casse del Vaticano all'intromissione nelle questioni anche relative all'elezione di un papa. L'esempio più importante è senz'altro il processo.
Ecco, ma quel processo prese veramente parte?
Sì, lei era in pratica presente e viene indicato proprio dal vescovo di Cremona come presente nel processo, insomma.
Il processo dura 3 giorni. Il primo giorno si svolge l'esposizione dei capi di accusa. 3 vescovi si alternano nella requisitoria. Con l'indice della mano destra ben teso verso il teschio di quel cadavere, rievocano il suo stato di scomunica da parte di Papa Giovanni VIII per una non ben precisata immoralità.
Il capo di imputazione era in effetti il fatto che lui era vescovo di Ostia, Formoso, e come tale non avrebbe potuto diventare in qualche modo il vescovo di Roma. Ma era un cavillo, perché altre volte era successo questa situazione e naturalmente ci si era passati sopra.
Al processo interviene anche il Papa Stefano.
Come hai osato, per la tua folle ambizione, usurpare il seggio apostolico, tu che pure eri già vescovo di Porto.
Ovviamente non va risposta da parte del cadavere, ma il macabro teatro dell'assurdo va avanti. Il secondo giorno c'è l'intervento del difensore d'ufficio nominato da Geltrude. È un semplice diacono che si presenta tutto tremante. La sua arringa, interrotta da continui interventi dell'accusa, ricorda di casi analoghi accaduti in passato sui quali non si è mai avuto a che dire. Ma il suo piccolo castello di carte è presto distrutto da poche gelide parole dello stesso Stefano VI.
Le vostre citazioni, diacono, sono del tutto fuori luogo. Credete forse che le colpe di altri possano assolvere Formoso dai suoi crimini?
Il processo si rivela per quello che è, una farsa. Il terzo giorno arriva la sentenza. Il cadavere viene riconosciuto colpevole e condannato ad essere destituito dalla carica di sovrano pontefice perché illegalmente ricoperta. Il sinodo ne decreta la dannazione per l'eternità. Tutti i suoi atti ufficiali vengono ritenuti nulli e così ogni ordinazione sacerdotale, per cui preti e diaconi dovranno essere riconsacrati.
Si passa all'applicazione della sentenza sullo scheletro. Alcuni cardinali si alzano e strappano di dosso alla mummia i paramenti pontificali. Le ossa delle tre dita della mano destra, quella con cui i latini impartiscono la benedizione, ovvero il pollice, l'indice e il medio, vengono staccate di netto.
Quel che resta viene buttato giù dal trono e trascinato all'esterno della basilica da un gruppo di diaconi. Fuori, le urla selvagge della folla invadono la piazza e salgono verso il cielo di Roma.
Gli stessi diaconi vengono travolti dalla massa che si impossessa dei pezzi di scheletro e dei pochi brandelli di carne ancora attaccati, trascinandoli fino al Tevere, dove si vuole che quel papa odioso sia annegato.
Tre giorni dopo, il clima tragico che spira in questo macabro evento assume aspetti ancora più terrificanti. La Basilica Lateranense, sede di quel processo sacrilego, subisce un crollo. Il popolo ora ha paura.
È una maledizione divina!
Nel mese di dicembre si sparge la voce che il cadavere di Formoso, trascinato per quasi 20 miglia dal Tevere, è riaffiorato integro e giace ancora compatto sulla sponda. Il defunto pontefice, apparso in sogno a un buon monaco, gli ha indicato la sponda del fiume pregandolo di seppellirlo, e il monaco lo fa con l'aiuto della gente.
Ecco, dopo questo caso le autorità ecclesiastiche proibirono ulteriori processi a defunti. Che lei sappia, questo divieto è stato rispettato?
Ma in linea di massima sì, non ci fu mai più un processo al cadavere, in questo senso sì, ma processi a papi esistenti ci furono, come quella a Giovanni XII su indicazione dell'imperatore Ottone I, e Giovanni XII fu condannato per varie motivazioni che erano relative al suo carattere un po' paganeggiante, diciamo.
La concatenazione di eventi seguita al processo genera tra i romani una riabilitazione di Formoso, fino a provocare una serie di tumulti popolari che si scatenano nel luglio dell'897, fomentati da quei membri del clero che sono stati defraudati.
La profanazione del cadavere di Formoso viene però pagata a caro prezzo da Stefano VI. In agosto il Papa viene catturato, spogliato degli abiti pontificali e chiuso in carcere, dove muore strangolato.
Nella storia del papato, il popolo romano gioca un ruolo fondamentale. Molte delle leggende nate all'ombra del Vaticano sono permeate, infatti, del suo spirito beffardo, dissacrante e corrosivo. Tra le figure nate dalla fervida fantasia della plebe capitolina, la più singolare è quella della papessa Giovanna, una pontefice donna che sarebbe rimasta sul soglio di Pietro per almeno 2 anni. Personaggio ambiguo e simbolo dell'oscuro potere femminile. Ma chi era veramente?
Nel 1225, la Cronica Universalis del domenicano francese Jean de Mailly dà notizia, anche se da verificare, su un certo papa, o piuttosto papessa, perché era femmina, simulando di essere uomo, divenuto notaio di curia per acutezza d'ingegno, quindi cardinale e infine papa. Un giorno, mentre saliva a cavallo, partorì un fanciullo e subito la giustizia romana, legatigli i piedi alla coda di un cavallo, lo trascinò e fu lapidato dal popolo per mezza lega e, dove morì, lì fu sepolto e venne scritto «Pietro, padre dei padri, palesa il parto della papessa». Sotto di lui fu istituito il digiuno delle quattro tempora, detto digiuno della papessa.
La papessa Giovanna assume tutti i crismi della propria esistenza quando viene registrata nella prima storia ufficiale dei papi di Santa Romana Chiesa, dove compare con il nome di Giovanni VII.
Giovanni Angelico, oriundo di Magonza, conseguì con malvagie arti il pontificato, perciò che, essendo donna, diede a credere che egli fosse uomo.
Questa figura, decisamente sui generis per una società ancora propensa a vedere nella donna il tocco del demonio, è immortalata anche da Boccaccio, che ne ricostruisce la storia con dovizia di particolari.
Secondo Boccaccio, il vero nome della donna è Giovanna Angelica, una giovane tanto desiderosa di studiare da architettare un'azzardata messa in scena. Si traveste da maschio e parte per l'Oriente al seguito di un monaco. Alla morte del maestro, Giovanna decide di rubarne l'identità. Per anni continua a fingersi un uomo e ben presto si distingue dagli altri monaci per la sua sapienza e cultura teologica.
In occasione del conclave per l'elezione del nuovo pontefice, la scelta cade proprio su di lei. Nessuno sospetta che sotto quegli abiti da monaco si nasconda una donna, ma la verità viene fuori nel peggiore dei modi durante una processione.
Davanti alla chiesa di San Clemente, la papessa, colta dalle doglie, partorisce per strada. La folla, radunata per acclamare il Papa, è sconvolta. Inferocita, si getta su Giovanna, linciando lei e il neonato, l'una come usurpatrice, l'altro come frutto di un'unione oscena e contraria ai più sacri precetti della Chiesa.
Da quel giorno, nel racconto di Boccaccio, il Vaticano corre ai ripari, imponendo che i pontefici appena eletti, prima dell'investitura ufficiale, vengano fatti sedere in successione su tre sedie dette stercorarie. Sul sedile presentano un taglio a forma di mezzaluna. Durante la cerimonia, un cardinale viene incaricato di inserire una mano nella fessura per accertarsi, oltre ogni dubbio, del sesso dell'aspirante papa. Rendi, nella cerimonia in cui veniva utilizzata la stercoraria aveva però tutt'altro significato.
Infatti è il senso stercoraria, da sterco, a indicare, diciamo, l'origine dalla polvere. Il Papa era elevato agli altari della gloria pontificia e questo sollevarlo era proprio un indicativo di questo suo distacco dalla terra nell'elevazione celestiale della sua carica.
Le storielle nate distorcendo il senso di questi rituali sono troppo gustose per non essere sfruttate da scismatici luterani nelle loro invettive antipapiste. La storia della papessa Giovanna diventa così un mezzo per infamare la figura del romano pontefice, che evidentemente non può essere altro che maschio, per simboleggiare la potenza della Chiesa di Roma e della cattedra di Pietro.
Una potenza apertamente messa in discussione dall'idea che la massima carica ecclesiastica possa essere stata rivestita, anche se per un breve periodo, da una donna. In piena guerra dottrinale, i luterani pubblicano numerosi libelli in cui cercano a tutti i costi di dimostrare autentica la figura di una papessa negromante, strega e meretrice. Per loro, Giovanni femmina diventa un romano pontefice in carne e ossa, Giovanni VIII.
Il personaggio più controverso, oscuro e chiacchierato della lunga storia del papato rimane comunque Silvestro II, il papa accusato di aver edificato la sua fortuna su pericolose e blasfeme conoscenze esoteriche.
Silvestro II, al secolo Gerberto di Aurillac, nasce nel 950 in un villaggio dell'Alvernia, in Francia, una zona nota come la Terra dei Maghi. Rimane orfano quando è ancora un bambino e viene accolto nel monastero di Saint-Géraud, dove inizia subito a distinguersi per la sua viva intelligenza. Gerberto parte poi per la Spagna, all'epoca governata dai musulmani, e, cosa inaudita, segue a Cordova gli insegnamenti dei sapienti arabi.
Al suo ritorno in Francia, Gerberto è già rinomato per le sue conoscenze, tanto che Papa Giovanni lo segnala come precettore personale del figlio dell'imperatore. Un successo personale che non manca di destare l'invidia dei rivali, che temono una sua ascesa inarrestabile. Nel 999 viene nominato arcivescovo di Ravenna e qualche mese dopo, il 2 aprile, diventa papa con il nome di Silvestro II. L'invidia si tramuta in odio e ben presto cominciano a circolare le prime accuse di patto demoniaco. Gerberto è bollato come Papé Satan, un papa Satana in combutta con forze oscure. Contro di lui si scaglia anche il vescovo di Worms.
Ti affidano le chiavi della chiesa di Roma perché stringa patti col maligno, perché sia lei con Asmodeo, Abaddon e con Astaroth per combattere insieme a quegli altri spiriti mendaci contro Mammon, il seduttore, e contro i vasi di scelleratezza, contro Meririm, Behemoth, Samael e Belzebù. Egli, il mago, il negromante, è ora divenuto pontefice a condurre scellerati negozi con il potere inquietante, insinuando tenebre spesse nelle nostre deboli menti, blandendole con la sua vana saggezza, la sua falsa sapienza, la sua cupa furbizia. Eccolo, il segno. Sarà dunque un francese, il primo francese sul trono di pietro, a farci rotolare nell'abisso finale, provocando con i suoi arditi disegni l'ira del padre. Un'ira senza rimedio.
A che punto della sua ascesa hanno iniziato a circolare quelle strane dicerie?
Già quando era vescovo si era dedicato a studi particolari di carattere, diciamo, scientifico in qualche modo. Aveva scoperto i numeri arabi e quindi si dedicava alle formule algebriche addirittura. È un vero e proprio geniaccio in qualche modo. E poi si era interessato anche agli studi stellari e si era creato un astrolabio, quindi aveva queste particolari caratteristiche. Sulla base di questa fama che poi si era diffusa, è chiaro che è nata l'idea che invece questo vescovo era un mago, non solo, ma che aveva fatto il patto col diavolo, perché era il diavolo che ispirava queste cose che in molti casi erano contrarie a quella che era la tradizione anche scientifica, diciamo, della Chiesa, no?
Avrebbe in definitiva fatto un patto col maligno e si sarebbe costruito un golem imprigionando un demonio in una testa d'oro.
Grazie al golem, ovvero grazie al diavolo, secondo i cronisti contemporanei e la voce popolare, Silvestro II diventa un'arca di scienza. È impensabile che quell'ex monaco sia un genio per sua natura, capace di creare abachi, strumenti ottici, astronomici e musicali, mantici e organi a vapore, tramandate fino al Rinascimento.
Invenzioni testimoniate dai suoi scritti, che lo accreditano innanzitutto come filosofo e scienziato, perché tutto parte dalla matematica, là dove Gerberto utilizza invece delle cifre romane i 9 simboli della numerazione araba con i quali è in grado di formulare qualsiasi numero.
Su queste basi, Gerberto, secondo la leggenda, arriva alla realizzazione del golem, uno spirito demoniaco intrappolato dentro un artefatto umano. Un sortilegio reso possibile dalle istruzioni contenute in un libro rubato a un maestro arabo di Cordova. Il golem, per Papa Silvestro, diventa una sorta di consigliere, in grado di rispondere ai quesiti posti con un cenno del capo.
Interrogandolo, il Papa entra in possesso della chiave del proprio destino.
Scandit ader Gerbertus, in er post Papa vigeter.
Con la R iniziano infatti le 3 sedi fondamentali della sua carriera ecclesiastica: Reims, Ravenna, Roma. In una reinterpretazione della leggenda, al posto del golem c'è una fantomatica fata meridiana che sarebbe apparsa a Papa Silvestro quando era ancora un giovane studente, e in cambio della fedeltà gli avrebbe promesso ricchezza, dignità, onore e gloria. Ecco, Silvestro accetta, arrivando persino ad abiurare la sua fede. Sì. Sarebbe dunque stato un papa miscredente ed eretico oltre ogni limite. Ma come mai ci sono delle versioni così diverse, discordanti della stessa storia?
Perché in sostanza la sua figura è stata studiata a lungo da numerosi storici, i quali, e specialmente i primi, quelli del Cinquecento, si sono basati sulle leggende e non hanno approfondito, e da loro è venuta questa tendenza a rimpinguare un po' le leggende con immagini particolari. Invece solo alla fine dell'Ottocento si è cominciato a studiare e analizzare la sua personalità su un piano tutto storico.
Gerberto è consacrato papa nel 999, una data carica di significati simbolici. Rovesciata diventa 666, il numero della bestia, del demonio. E per molti la fine del millennio inizia ad essere temuta come la fine del mondo. Secondo la leggenda, Papa Silvestro, a cui spetta l'incombenza di traghettare il genere umano nel temuto anno 1000, decide di rompere il suo presunto patto demoniaco ed escogita un piano. Poco prima della mezzanotte dell'ultimo giorno del 999, sposta il calendario in avanti. Silvestro sull'altare ostenta sicurezza fino al canto di mezzanotte, Te Deum Laudamus, che è di più di un canto di ringraziamento al Signore nei cieli, è un inno alla vita, alle forze della natura, alle viscere della terra, alla scienza. Il pontefice assiste impassibile all'alba della nuova era.
Più che di patto con il diavolo, lei parla di un progetto di rinnovamento politico incentrato sulla guida illuminata dell'imperatore Ottone III.
Esatto, questo è un sogno in pratica, è la restaurazione del Sacro Romano Impero in tutto e per tutto, e quindi ristabilire con Ottone III questa parità ed interesse nei vari campi. Ottone III, la parte tutta politica a difesa della Chiesa, e per il Papa la direzione solo tutta religiosa della Chiesa.
Il sogno dura poco, bastano pochi giorni perché i romani vedano in Ottone un oppressore e nient'altro. Il 23 gennaio 1002, prima ancora di poter compiere un tentativo di riaffermare la sua autorità, Ottone muore di febbri malariche.
Fine del sogno. Con la scomparsa del suo sostenitore, Silvestro è preso dai pensieri costanti della morte e, come racconta Guglielmo di Malmesbury, sottopone il golem a precise domande su questo argomento nel folle piano di premunirsi in qualche modo, perché nessuno può difenderlo dai pericoli della morte.
Morirò nel mio palazzo del Laterano.
Morirò navigando sul Tevere.
Morirò fuori dalla città di Roma.
Morirò tra 10 anni.
Morirò tra 5 anni.
A queste domande il golem dà tutte risposte negative, ma arriva il quesito determinante.
Morirò prima di cantar messa a Gerusalemme!
Silvestro morirà solo dopo aver cantato messa a Gerusalemme.
E chi ci andrà mai a Gerusalemme?
Gerberto può stare tranquillo e continuare la sua vita all'infinito. È sufficiente che si astenga dall'andare in pellegrinaggio fino alla lontana Gerusalemme e cantarvi messa. Ma non ha pensato che Gerusalemme è più vicina di quanto creda.
Gerusalemme è chiamata infatti la Basilica Sessoriana, quella di Santa Croce, in Gerusalemme appunto, presso il Laterano. E lì il Papa va sempre a celebrare la messa nelle 3 domeniche in cui la liturgia contempla la Stazio in Gerusalemme. La domenica fatale è quella del 12 maggio 1003. Dopo avervi cantato messa, Silvestro viene colto da improvviso malore. Si riprende, ma un pensiero atroce gli passa per la mente. Ha cantato messa a Gerusalemme.
Avverte l'arrivo della morte. Si distende a terra e chiama intorno a 6 cardinali. Piange lungo i suoi crimini. Poi, fra lo stupore e il silenzio dei presenti, ordina furioso, inebetito dal dolore, che il suo corpo sia fatto a pezzi, che i brandelli siano gettati fuori della basilica.
Che colui che ha cercato l'omaggio delle mie membra ne sia servito, perché la mia anima ha preso parte a tal giovamento, o piuttosto a tal sacrilegio.
Il suo corpo viene sepolto in un sarcofago a San Giovanni Laterano, e qui un suo successore, Sergio IV, nel 1009, ne riscatta la memoria infangata con un esaltante epitaffio in latino, ancora oggi leggibile su una lastra marmorea, che copre però un cenotafio ormai vuoto.
Se ne sta seduta sul trono. Nella mano destra il bastone pontificale sormontato da una croce stilizzata, e nella sinistra un libro chiuso, un messale. Ha sul capo la tiara papale a triplice corona e sotto la cappa di color bruno indossa una semplice veste di identico colore cinta da un cordone a nodi.
È la papessa dei tarocchi miniati da Bonifacio Bembo per ordine di Filippo Maria Visconti e rievocherebbe un personaggio realmente esistito, Maifreda di Pirovano, cugina di Matteo Visconti, vicario imperiale a Milano all'inizio del XIV secolo.
Milano, seconda metà del 200. La città è colma di eretici, catari, albigesi, valdesi, patarini. Contro di essi l'inquisizione della città lombarda si muove lentamente, al contrario di quella romana, facilitando l'afflusso di nuovi adepti. Nel 1260 arriva una tale Guglielma. Si fantastica che sia figlia del re di Boemia e diventa oblata nell'abbazia cistercense di Chiaravalle. Vive all'insegna dei precetti apostolici, aiuta i poveri e i malati. Presto si sparge la voce che sia una santa guaritrice, ma lei la respinge, dicendo con fermezza: «Ite, ego non sum Deus».
Le si crea attorno un gruppo di persone, unite dal comune desiderio di pregare e fare opere di bene, i Guglielmiti. Nel fervore dell'apostolato si associano al gruppo anche donne appartenenti alle Umiliate di Biassono, un ordine laico di converse che vivono in comunità senza una precisa regola, e tra queste c'è appunto Suor Maifreda.
La congregazione dei Guglielmiti non desta alcun sospetto nell'Inquisizione, neanche dopo la morte di Guglielma, ma segretamente i suoi seguaci cominciano a venerarla come santa.
Tutto si svolge in attesa di un ritorno sulla terra di Guglielma, di una sua resurrezione. Si arriva persino a preparare un abito per lei, una clamide di porpora con una fibbia d'argento, con un vestito di porpora e sandali dorati. E cominciano le apparizioni.
Guglielma appare ai suoi seguaci, offrendo visioni del futuro processo dell'Inquisizione nei confronti dei Guglielmiti. A Maifreda, che è l'unica autentica religiosa del gruppo, lo spirito si manifesta più volte. La monaca viene designata dalla stessa Guglielma sua vicaria, un'investitura che subito la porta a predicare e amministrare sacramenti.
Lei crede che dietro le apparizioni di Guglielma ci sia stato un episodio di suggestione collettiva o Maifreda fu abile nel manovrare la figura della sua ispiratrice per ambizioni personali?
Ma in queste cose non si è mai certi, perché logicamente sì, molta infatuazione ci deve essere stata. L'immagine che noi abbiamo anche dalle lettere di quel tempo di questa donna sono sì di una che facilmente si faceva infatuare da immagini e discorsi, però resta il fatto che in sostanza, al di là della interpretazione che poi viene data alla sua persona, è indiscutibile che su un piano tutto mistico, religioso, lei agiva con molta ingenuità, con molta semplicità, insomma.
Nel 1284 arriva la denuncia dell'Inquisizione milanese. Il processo è quanto mai rapido, perché saggiamente gli inquisiti pronunciano la biura e vengono assolti, ricevendo come simbolica penitenza un leggero colpo di bastone sulle spalle.
La congregazione, però, seguita a professare la sua fede, anche se Maifreda si mostra ora più cauta e le riunioni si svolgono con maggiore riservatezza. Sono occulta conventicula, ovvero riunioni segrete, come saranno definite nel processo del 1300. Guglielma si rifà viva in sogno a Maifreda all'alba del 1295, salutando la sua vicaria come papessa di Santa Romana Chiesa e decretando la destituzione del papa regnante a Roma, Bonifacio VIII, come pseudopapa, perché autonominatosi mentre era in vita un altro papa, Celestino V.
Per i membri della setta, Maifreda assume l'autorità di un vero pontefice della Chiesa e la reazione di papa Bonifacio VIII non tarda ad arrivare. Il 1 agosto 1296, da Anani, pubblica la bolla Sepe Sanctam Ecclesiam, dove denuncia l'esistenza di alcune persone che dogmatizzano il potere di legare e sciogliere proprio del pontefice. Persone che praticano la confessione e l'amministrazione dei sacramenti, prendono la tonsura di loro iniziativa e dichiarano di trasmettere lo Spirito Santo con l'imposizione delle mani. Questa denuncia sembra riferirsi ai Guglielmiti e alla papessa,
anche se non esplicitamente nominate.
Dietro questo fatto è evidente che c'è un motivo particolare di carattere politico in qualche modo. La diocesi di Milano sfuggiva molto a Bonifacio VIII. E quindi il rapporto che Bonifacio VIII poteva avere con queste persone non era altro quello che discreditarle al massimo. Lo spunto nei confronti dei Guglielmiti fu, direi, un'occasione importante a livello, chiamiamolo, religioso, insomma. Ma in realtà Bonifacio VIII si mosse proprio con una idea ben precisa di riagganciare in qualche modo la diocesi di Milano, che in pratica sottostava a questa persona.
Sotto il naso di un'inquisizione inconsapevole, Maifreda compie una radicale femminilizzazione del cristianesimo, nominando diaconesse su diaconesse, celebrando normalmente la messa con ostie da lei consacrate e facendosi baciare mani e piedi dai presenti.
Nel 1300, quando Bonifacio VIII introduce il primo giubileo, Maifreda profetizza la resurrezione di Guglielma per la Pentecoste di quell'anno. Predica l'avvento di una nuova età, quella dello Spirito Santo, dopo quelle del Padre e del Figlio. E per questo, più che mai, si medesima nelle sue funzioni di papessa. Il 10 aprile, domenica di Pasqua, in presenza di 200 fedeli, celebra il pontificale pasquale secondo il rito ambrosiano, assistito da diaconesse e suddiaconesse. Cosa spingeva Maifreda e le sue seguaci a ricercare con tanta forza questa femminilizzazione, se così si può dire, della Chiesa?
Era una rivalutazione in qualche modo anche della Vergine, per, diciamo, un'esaltazione della figura femminile nel contesto evangelico. Ma l'elemento portante, diciamo, dell'autorità che in qualche modo questa papessa poi finiva per avere, è quello che poi determina il distacco vero e proprio dalla verità evangelica, perché il travisare la figura della Vergine come una papessa, appunto, è completamente fuori da qualsiasi messaggio di Gesù.
Ecco, i fedeli di sesso maschile che cosa ne pensavano di questa rilettura dir poco radicale dei fondamenti della religione cattolica?
Direi che, come tutte le associazioni femminili, erano mal viste, perché dobbiamo considerare che in quell'epoca, e poi durò a lungo, c'era un forte maschilismo nell'ordine clericale.
Ma la celebrazione della messa pasquale diventa un'arma a doppio taglio. L'Inquisizione non può più ignorare le attività del focolaio eretico. Pochi giorni dopo la cerimonia, il 19 aprile, la papessa viene convocata dall'inquisitore di Milano, frate Guido da Cocconato. Tuttavia, in quell'interrogatorio non si parla della celebrazione della messa.
Il processo dura 5 mesi, fino a Natale, e tutti i Guglielmiti vengono riconosciuti eretici e condannati al rogo con la loro papessa. Tra il 2 e il 9 settembre muoiono Andrea Saramita, uno degli elementi chiave della setta, e la stessa Maifreda. Con loro viene arso il corpo riesumato di Guglielma, la cui tomba, all'abbazia di Chiaravalle, viene distrutta.
Abbiamo udito che avete nuovamente rifiutato di tornare da noi senza il consenso di Orsino. Conosciamo la malvagità della vostra anima e dell'uomo che vi guida, ma non avevamo pensato per un solo momento che sareste stata capace di venir meno al vostro solenne giuramento di non avvicinare Orsino. Ma voi l'avete fatto, mettendo a repentaglio la vostra vita stessa per recarvi a Bassanello e cedere ancora una volta ai desideri di quello stallone. Pertanto vi ordiniamo con questa, sotto pena di scomunica e di eterna dannazione, che non vi recchiate mai più a Bassanello.
A scrivere questa lettera focosa e autoritaria è Rodrigo Borgia, divenuto papa sul finire del 1400 con il nome di Alessandro VI. La lettera è indirizzata a Giulia Farnese, formalmente sposa di Orsino Orsini. Ma questo non è un ostacolo. Dopotutto, nelle sue vene scorre il sangue dei Borgia, un nome che nei secoli è divenuto sinonimo di decadenza, depravazione e contorte trame per il potere.
Come ogni papa prima di lui, Alessandro plasma la residenza pontificia a sua immagine e somiglianza, viene eretta una torre di famiglia in cui è allestito un appartamento abbellito dalle decorazioni del Pinturicchio. Alessandro VI chiede all'artista di immortalare qua e là il volto dei rappresentanti della famiglia Borgia, dal capofamiglia alle sue donne ai figli.
L'appartamento è costituito da stanze che invitano alla rievocazione di un'epoca torbida della storia pontificia, nella quale rientrano, oltre ad Alessandro VI, anche Vannozza dei Cattanei, madre dei suoi quattro figli, e Giulia Farnese, che sarà la compagna di corte, e poi i figli Cesare, Juan, Lucrezia e Joffre, con tutto il relativo entourage di cortigiani, mercenari e sicari.
Quel luogo diventa anche teatro di corruzione e delitti, in parte raccontate nel suo diario dal cerimoniere di corte Giovanni Burcardo, vescovo d'Argentina. E all'ordine del giorno predisporre la morte di un cardinale o di un nobile o di una personalità politica. Si va dalla cantarella a base di arsenico e visceri putrefatti al veleno con aceto e ingredienti misteriosi per infezioni mortali. E quando il veleno non è sufficiente, sono pronti a intervenire validi sicari con acuminati pugnali o cappi dalle asticciole di legno per strangolare.
Il diario del Burcardo si arricchisce di molti eventi cortigiani, alcuni dei quali legati a matrimoni, a cominciare da quello di Lucrezia, che, tredicenne, va sposa Giovanni Sforza, conte di Pesaro, il 12 giugno 1493. Alla fastosa cerimonia partecipano tutte le nobildonne romane, tra le quali Giulia Farnese, i notabili capitolini, il corpo diplomatico e 12 cardinali, oltre ai fratelli della sposa e naturalmente il Papa, seduto sul trono.
Si parla anche di periodo in cui Alessandro lasciava che la giovane figlia facesse le sue veci.
Sì, sono in due episodi che vengono raccontati dal cerimoniere di corte, il Burcardo, e sono due episodi abbastanza marginali, ma che al di là del fatto importante, insomma, che può aver fatto in quel periodo Lucrezia, e si ritiene che non si sia impegnata in cose pontificali vere e proprie, resta il fatto che è abbastanza ridicolo che si lasci proprio nella impostazione maschilista dello Stato Pontificio una reggenza a una donna. E questo ci dà la chiave di interpretazione, che di fronte al quale invece Alessandro VI si mostra disponibilissimo ad una posizione femminista all'interno della Chiesa. Insomma, è un caso eccezionale, perché poi non si verifica con altri papi.
Il clima decadente di quella corte pontificia ritorna in forme scandalose in occasione del terzo matrimonio di Lucrezia con Alfonso d'Este, attraverso suoni, balli e rappresentazioni di commedie sotto la regia di Cesare, il primogenito del Papa. Hanno inizio la sera del 31 ottobre 1501, nelle stanze del Duca Valentino. Durano 3 mesi, racconta il Burcardo.
Hanno inizio con un banchetto al quale prendono parte 50 meretrici oneste, quelle dette cortigiane, di principio vestite, poi nude. Tutto alla presenza e sotto lo sguardo del Papa, del Duca e di sua sorella Lucrezia. Infine sono mostrati mantelli di seta, sandali, berretti ed altri doni da assegnare a quanti abbiano il maggior numero di rapporti carnali con queste meretrici. In quella stessa camera, sotto gli occhi degli altri, ognuno fa quel che vuole. Dopodiché sono distribuiti i premi ai vincitori.
Con Alessandro VI torna in auge il regime dissoluto che nella capitale secoli prima aveva fatto parlare addirittura di pornocrazia romana. Ecco, cosa si nasconde dietro questa definizione?
Dobbiamo considerare che da Alessandro VI si impone proprio l'idea del Papa come principe rinascimentale. E il principe aveva alla corte una compagnia indiscutibilmente ampia donne che costituivano proprio la corte, molte volte in compagnia della moglie del principe, ma in linea di massima facevano proprio il contesto della stessa corte. Infatti il termine cortigiana è, certo, proprio questo, in questo senso. E logicamente deriva, nel caso specifico si parla di pornografia, perché? Perché evidentemente le scene che vengono raccontate dal Burcardo nel suo diario sono veramente diffamanti, che vanno dai balli eseguiti in maniera, insomma, oscena, diciamo, per usare un termine che allora si adattava, che logicamente arriva a dei massimi particolari di curiosità anche nella persona stessa del Papa, il quale per esempio nella notte la prima notte della figlia con il primo marito assiste all'unione di questi immorali, direi, insomma.
Eppure, proprio per Alessandro, che è in fondo il principale colpevole di una corte così mondana, suona un campanello d'allarme. In pieno anno santo, il 29 giugno del 1500, durante un temporale, un fulmine fa crollare il soffitto della sala dei pontefici ed egli resta sepolto sotto un cumulo di macerie.
Viene colpito alla testa, dove presenta una lacerazione e un rigonfiamento con ecchimosi, ed è ferito al dito medio e all'anulare della mano destra e più leggermente al braccio destro.
A molti l'evento appare un segno di punizione divina per le malefatte che si compiono nella sua casa. L'appuntamento con la morte è rimandato, ma solo per 3 anni. Il 18 agosto 1503, nell'appartamento pontificio, Alessandro muore per malaria. Anche il figlio Cesare è contagiato da questo male, ma si salva e fa in tempo a mandare i suoi sgherri nella sala delle scienze e delle arti liberali, ovvero lo studio del padre, per farsi consegnare le chiavi del tesoro.
Per Papa Alessandro si è parlato a lungo anche di avvelenamento, è proprio a base di cantarella che era il suo strumento di morte preferito.
Sì, è accaduto che il Papa sembrerebbe si sia trovato quel giorno fatale con il figlio Cesare ed un cardinale che a quanto pare doveva essere vittima di questa cantarella che veniva sciolta nei bicchieri. Ci deve essere stato uno scambio di bicchieri, qualcosa di strano, al quale nemmeno Cesare ha fatto caso, e Alessandro VI ha bevuto questo vino con tutto il veleno e nel giro di 2 giorni muore. Cesare pure ha risentito di qualcosa, ma forse la tempra più giovanile ha resistito al fatto. E quindi è indiscutibile che Alessandro VI muore per colpa di questo veleno che doveva essere propinato ad altri.
Quando saranno passati 1000 anni, Satana sarà liberato dal suo carcere e uscirà per sedurre le nazioni ai 4 punti della terra.
È il passo dell'Apocalisse dal quale ha preso le mosse a più riprese l'attesa di una catastrofe o di un rinnovamento del mondo che avrebbe dovuto verificarsi dopo 1 millennio. E il fatidico millenarismo di stampo tutto cristiano incombe in primo luogo sul papato e la Chiesa di Roma nel suo complesso fin dall'anno 1000. L'anno atteso, appunto, come quello profetizzante, il crollo della Chiesa con l'avvento dell'Anticristo, a volte identificato nella figura del Papa. Lo vaticina per primo il monaco Abbondio e Fleury, che per il 999 immagina.
Una donna seduta sopra una bestia rossa scarlatta, la Chiesa, tatuata di nomi blasfemi, con 7 teste simboleggianti 7 colli di Roma e una coppa d'oro colma di sporcizia della sua prostituzione, e sulla fronte una scritta: Babilonia la grande, la madre delle meretrici e delle vergogne della terra, la grande prostituta ubriaca del sangue dei santi e dei martiri di Gesù.
Il millenarismo non viene meno neanche dopo quel fatidico giorno di più di 1000 anni fa. Con ossessione si calcola la nuova data della fine dei tempi, e così l'ultimo decennio del XIII secolo costituisce un periodo intenso di attese escatologiche apocalittiche premesse ad ulteriori scadenze secolari. Il monaco Gioacchino da Fiore annuncia:
l'Anticristo insedierà uno pseudopapa, un falso religioso che tenterà di sovvertire la regola evangelica.
Profeta di sventura a Firenze è Gerolamo Savonarola, il frate che prevede l'avvento dell'anticristo nella figura del Papa Borgia. Savonarola viene scomunicato e finisce sul rogo, portando con sé le sue presunte verità. Ma questo non soffoca definitivamente la voce di chi attende la fine dei tempi.
Nel 1555 Nostradamus pubblica a Parigi le sue profezie, dedicate anche ai papi. Resterà arduo interpretarle, tanto che per lo più riescono ad essere comprese solo dopo che si saranno verificati gli avvenimenti ai quali fa riferimento il veggente. Sono presagi e in quanto tali non turbano la sovranità dei romani pontefici.
Gli studiosi però hanno ricavato da due quartine della decima centuria di Nostradamus il tempo preciso dell'anno delle guerre dell'Anticristo, il 1999 e sette mesi, là dove per guerre si intendono gli scontri e i contrasti ideologici in seno alla religione cristiana. Gli scontri, secondo Nostradamus, dureranno 27 anni, portando alla fine del papato e alla distruzione di Roma, ovvero alla fine della Chiesa di Roma nel 2026. Una previsione apocalittica che viene ribadita nel 1590 con la pubblicazione delle 112 profezie sui romani pontefici attribuite al vescovo irlandese Malachia.
Malachia, monaco cistercense, nonché vescovo e primate d'Irlanda, è autore dell'opera De Summis Pontificibus, contenente 112 profezie su papi e antipapi dal 1143 alla fine di Roma e del mondo, dopo che al soglio pontificio sarà salito l'ultimo papa previsto come 266esimo nella numerazione generale e 112esimo nella sua lista. Nell'elenco di Malachia, il nome di ogni papa è indicato simbolicamente con un motto in latino, riferito a 101 papi, a 10 antipapi e all'ultimo papa che regnerà.
Le previsioni, che si protraggono fino ai nostri giorni, finiscono per coincidere cronologicamente con la profezia di Nostradamus e la fine del papato.
Nella persecuzione finale della Chiesa di Roma, sul trono pontificio, sederà Pietro Romano, che pascolerà le sue pecore tra molte tribolazioni, passate le quali la città dei sette colli sarà distrutta e un giudice tremendo giudicherà il suo popolo. Così sia.
Questa profezia indica il 226esimo papa, ovvero l'ultimo, nella persona di un Pietro II. Viene inoltre vaticinata la distruzione di Roma e la parusia, cioè il ritorno di Gesù Cristo nel giudizio universale. Dovrebbe avvenire a 442 anni dalla metà del segno, verificatosi nel 1585. Sommandole 1584 fino all'ora trascorsi, si arriva alla data fatidica del 2026, in coincidenza con l'anno profetizzato da Nostradamus. Le profezie di Malachia sono state pubblicate nel XVI secolo, sì. 400 anni dopo la loro originale formulazione. Non è legittimo supporre che Nostradamus, grazie ai suoi studi, fosse già a conoscenza del lavoro del suo predecessore?
Ma non ci sono indicazioni, tutte le edizioni che sono state fatte di Nostradamus, non c'è mai riferimento a Malachia. Ed è, sì, potrebbe essere curioso, dice, come mai? Ma in effetti dobbiamo considerare che queste personalità agivano un po' per proprio conto, in qualche modo, senza un riscontro normale che uno storico o chi del genere fa su un piano scientifico. E quindi io escluderei che Nostradamus ne fosse a conoscenza.
Miti, leggende e superstizioni, in sostanza, continuano ad accompagnare la vita della Chiesa romana e dei suoi protagonisti indiscussi, i papi, eredi e custodi di tradizioni antiche.
Questa puntata di Rosso Scarlatto termina qui. Antonella Ferrera vi saluta e vi dà appuntamento a sabato prossimo alle ore 14 con la Storia in Giallo.
Rosso Scarlatto è un programma di Antonella Ferrera, a cura di Diana Vinci, con la collaborazione di Sergio Lescinski e Stefano Casoni. Le musiche originali sono di Alessandro Molinari. La regia è di Manuel De Lucia.
Le voci di oggi erano quelle di Francesco Meoni, Alberto Rossatti. Per riascoltare la puntata visitate il nostro sito www.radio.rai.it/radio3/rossoscarlatto, dove è possibile scaricarla tramite il servizio di podcasting. Se volete scriverci, il nostro indirizzo di posta elettronica è rossoscarlatto@rai.it.